Ciclo di lezioni che abbiamo cominciato all'inizio dell'anno, a cui abbiamo dato il titolo La famiglia ebraica attraverso i racconti dei maestri. La lezione di questa sera parla, il titolo della lezione è Figli ribelli o genitori incapaci, secondo la visione, doveva essere una lezione secondo la visione rabbinica. Sempre però attraverso la Haggadah, cioè i racconti dei maestri. Però abbiamo chiesto alla dottoressa Adler Segre di trattare questa sera l'argomento, il rapporto genitori-figli, perché si è occupata già di questo tra virgolette problema e ha già tenuto delle lezioni nella comunità di Milano quest'anno presso, credo, la scuola ebraica, se mi ricordo
bene.
Sì,
per
la fondazione scuola ebraica. E quindi così abbiamo scelto di mantenere, di fare un intervento, una lezione conferenza, mantenendo da un lato il titolo e la programmazione di Kesher, ossia la famiglia ebraica attraverso le Haggadot dei maestri, e che però intervento che terremo sarà chiaramente più breve. Io ho riportato solamente due racconti, due Haggadot dei maestri, per fare solamente un'introduzione all'argomento prima di dare la parola alla la parola, perché non sopporto i microfoni, è psicologico. Allora, va bene. Allora, quello che io vi ho dato un foglio con una Haggadah o con due Haggadot. Adesso vedremo quello che riusciamo a fare. E vorrei leggere questa prima storia, però chiedere a voi di interpretare queste due Haggadot. Cioè, tempo fa avevamo detto che ci sarebbe piaciuto, forse un po' a tutti, fare... non posso mangiare il microfono, sarebbe piaciuto un po' a tutti, facciamo così.
Bravo.
Se io parlo da qua, va bene? Allora, ci sarebbe piaciuto un po' a tutti provare a studiare assieme una qualcosa di rabbinico, di letteratura rabbinica. Avevo proposto una serata, se vi ricordate, dove io avrei dato delle fonti e avrei lasciato che le persone studiassero assieme. E questa potrebbe essere, questa sera, potrebbe essere una, come dire, una prova. Allora, io vorrei leggere questa Haggadah e vedere come voi interpretate questa Haggadah e se all'interno di questa Haggadah ci possono essere dei problemi causati o da un figlio o da un padre nel rapporto padre-figlio. Cominciamo con la lettura della Haggadah. Avvenne che un uomo, studioso e pio, aveva un padre che amava molto il vino. Quando l'uomo ubriaco crollava per la strada, arrivavano i ragazzi che lo colpivano con pietre e sassi. Quindi, urlando, si chiamavano l'un l'altro dicendo: «Venite a vedere l'ubriaco». Quando suo figlio, il pio, notò la scena, si vergognò a tal punto da desiderare la morte. Ogni giorno egli diceva: «Papà, io farò in modo che ti portino in casa un odore di vino nostrano, in modo che tu non ti debba più recare all'osteria, causando vergogna a me e a te». Ogni giorno, per una o due volte, egli ripeteva la stessa offerta, finché il padre gli disse di fare ciò che pensava, in modo da non dover più andare a bere all'osteria. Così fece il pio. Mattina e sera preparava un pasto e la bevanda, metteva il padre nel letto a dormire, quindi usciva. Un giorno di pioggia, il pio uscì per la strada e si avviò al tempio per pregare e vide un ubriaco steso a terra. bagnato da acqua di torrente che scendeva su di lui. Bambini e ragazzi lo colpivano con pietre e sassi e gli gettavano sul volto e nella bocca cose prese dall'immondizia. Quando il Pio vide la scena, pensò in cuor suo: andrò da mio padre e lo porterò qui, affinché osservi l'ubriaco e il modo in cui i bambini e i ragazzi lo mortificano. Forse si convincerà a non bere all'osteria per ubriacarsi. Così fece. Lo portò colà e gli mostrò la scena. Cosa fece l'anziano padre? Andò dall'ubriaco e gli chiese in quale osteria aveva comprato il vino che gli serviva per ubriacarsi. Gli disse il Pio: padre, pensi che ti abbia chiamato per questo? Ti ho portato per farti vedere la vergogna che la gente procura a quest'uomo, perché così fanno a te quando sei tu ad ubriacarti, e per convincerti a fermare la tua bocca dal bere all'osteria. Gli disse: figlio mio, nella mia vita non provo piacere e il paradiso altro che per il bere. Quando il figlio sentì ciò, se ne andò pieno di vergogna. Ecco, questa storia, molto semplice, fa parte del Midrash, ci parla del rapporto tra un padre e un figlio. Un figlio che cerca di aiutare un padre a non bere e un padre che non riesce a farsi aiutare dal figlio. Leggendo questa storia, secondo voi, ci sono delle pecche del figlio nei confronti del padre o del padre nei confronti del figlio?
Piuttosto il padre è proprio del figlio. Anche del figlio
nei confronti del padre. Quale pecca?
Il padre.
Come?
Beh, prima di cosa il figlio pecca per un unico motivo, che invece di farlo smettere di bere, gli procura vino. E procurando il vino, l'unica cosa che lui bada è al suo orgoglio personale di persona, che non venga toccato. Quindi non sta facendo un buon servizio al padre, sta solamente facendo un buon servizio a se stesso, perché si vergogna. E in questo senso il padre gli dà anche una buona lezione, perché gli dice che il suo godimento è il vino. E non è certo il vino portato dal figlio, che in ogni caso sarebbe pure un peccato sotto quell'aspetto, perché gli farebbe del male. Quindi in un certo qual modo qui ci sono le pecche del padre, perché lui è un ubriaco, chiaro, e ha preso il paradiso per una situazione tipica in cui perde il controllo di ma il figlio è pure peggio del padre.
Ci sono... C'è qualche altra, secondo voi, qualche altro particolare che caratterizza il figlio, oppure...
Ma la mela non cade lontano dal velo, c'è qualcosa.
Che la pera non cade lontano dal velo.
La mela non cade lontano dal velo, c'è qualcosa.
Però il figlio come è chiamato? È chiamato studioso e pio. Vabbè, perché il Midrash mette in evidenza che il figlio è uno studioso e un pio, se poi... cerchiamo di prendere una...
Perché rimprovera i ragazzi che fanno del male all'ubriaco?
Altro problema, non rimprovera i ragazzi, sì.
Io trovo che il pio non è tanto pio, perché uno che vede un ubriaco come poteva essere suo padre, per prima cosa doveva aiutare l'ubriaco, senza preoccuparsi di suo padre. Poi il padre veniva dopo, perché non era un problema nel momento e rispetto per la persona che era per terra, prima di tutto doveva dare un soccorso a questa persona. Per cui non lo vedo molto pio.
Il figlio non è molto pio. Altre possibilità?
Allora, secondo me è pio nel senso che è studioso e magari... Shomer, Mitzvot, Ben Adam, la Macom. Però non è invece osservante verso suo padre, quindi, come dire, trasgredisce già il quinto comandamento. E sono d'accordo assolutamente con quello che diceva il dottor Fargion, lui agisce così per se stesso e non per suo padre. C'è un altro fatto: portando un'otre di vino, una gran quantità di vino a casa, lui agevola anzi il padre che desidera bere, perché per farlo non deve neanche andarsela a cercare il vino all'osteria, se lo trova lì. E quindi lui, questo si chiama essere pio, secondo me, nel senso peggiore della parola.
Allora, io vorrei, tutto quello che voi avete detto, io sento quello che voi dite, se mi è chiaro, io non voglio aggiungere grandi cose, nel senso che quello che voi dite è in realtà il commento che viene fatto poi dai commentatori della Agadà, quello che voi dite è assolutamente giustissimo. Però la domanda è che... per quale motivo il figlio non riesce ad aiutare suo padre?
Perché a suo padre non importa niente di lui.
Perché il padre non importa niente di lui.
Perché al figlio non piace bere.
Perché al figlio non piace bere. Perché un figlio che comunque, cioè se tu sei un padre e vedi che a tuo figlio dà fastidio, comunque. Perché il padre non, il figlio non riesce a dare al padre la, insomma, non lo aiuta. Qual è che un figlio non riesce ad aiutare un padre?
Perché vivono due realtà diverse.
Vivono due realtà diverse.
Io posso aggiungere una cosa, così mi innesto. Mi permettete, facciamo, ma non per togliere, voglio dire, la parola.
Come?
Ma mi è venuto un po' in mente questo. Se noi riferiamo questa storia all'attuale situazione di realtà, no? Dove abbiamo dei ragazzini che possono bere, no? Si racconta comunemente che si comincia a 12 anni a bere. Io ho seguito per anni dei tossicodipendenti, una delle prime cose che occupandocene abbiamo dovuto considerare è che sicuramente i genitori che facilitavano l'acquisto di eroina ai tempi perché si vergognavano che il figlio facesse o fosse un tossicodipendente, facevano il danno dei ragazzi. E tutta la politica che è stata seguita in modo più corretto era stata quella di cominciare a spiegare ai genitori comunque il danno nel quale incorreva il corpo. Io non voglio entrare nell'ambito della religione perché non è mio, non sono capace, in questo non senso non è cosa. Però mi viene da pensare che quello che veniva detto dalla signora in fondo fosse abbastanza corretto, nel senso che in tutti e due subentra comunque una situazione di vergogna. Quindi non c'è comunicazione, non c'è incontro, non c'è altro mezzo per poter trovare una modalità di aiutarsi reciprocamente. Né il padre ha aiutato il figlio alla fine, né il figlio giustamente ha aiutato il padre portandogli il vino a casa.
Quindi nessuno riesce ad aiutare quell'altro.
Sì. Non c'è non c'è incontro.
Sì,
ecco, questa era una delle cose che volevo dire.
Sì, infatti era una situazione anomala perché cioè, in teoria dovrebbe essere il padre che aiuta il figlio a crescere e non viceversa. Quindi voglio dire, se il padre aiuta il figlio, in un bellissimo libro che non mi ricordo diceva questo, quando il padre aiuta il figlio, ride il padre dal figlio. Se il figlio aiuta il padre, piangono tutti e due. Quindi voglio dire, è il padre che deve aiutare il figlio, non viceversa.
Il padre deve aiutare il figlio. Sì, chiedo scusa, facciamo altri due interventi, poi facciamo un riassunto.
Secondo me la cosa peggiore di questo figlio è che giudica il padre. E secondo me in un rapporto tra padre e figlio, il figlio non deve mai giudicare i genitori.
Un figlio non deve mai giudicare.
Oppure se lo giudica, se lo giudica, si deve tenere il giudizio per sé. Allora penso che in un rapporto tra padre e figlio, il padre non può essere scelto e non deve neanche giudicarlo. È l'errore dei genitori di permettere ai figli di giudicarli. Nell'educazione il figlio
non deve mai giudicare un padre. Su questo ho qualche piccolo dubbio. Allora, facciamo l'ultimo. Sì.
Il rapporto padre-figlio non esiste più, sono due coetanei. A una certa età sono tutti padri e tutti figli.
No. Io non faccio lo psichiatra né lo psicologo, quindi non lo so, però per questo è un piccolo problema.
Forse
se far giochio vuol chiedere qualcosa.
C'è la frase del padre che vedendo l'ubriaco dice dove è andato a bere. Cioè, credo che questo elemento, visto che è puntualizzato lì, non sia messo a caso. perché è chiaro che se no potrebbe sembrare è troppo calcato, no? Quindi in realtà gli dice questo, l'altro dice: io ti ho portato qui per, come dire, farti vedere che cosa ti succederebbe. Il problema è che lui gli risponde: il mio paradiso, mi sembra di ricordare, è nel vino. Ora lui gli ha portato il vino a casa, quindi quella casa non è il paradiso, lo è sicuramente la locanda, e quindi laddove lui può trovare un'allegria diversa da quella che gli può dare il video, che è solamente preso
da se stesso,
da se stesso. E dalla sua santificazione, e non tanto a rendere un ambiente capace di poter dare quel salto qualitativo per cui il padre potrebbe anche non aver più bisogno del vino, perché il vino comunque lo si prende, si diventa alcolisti non per caso, cioè lo si diventa anche per una serie di questioni anche psicologiche, tra cui trovarsi male in casa propria, come sembra essere di questo signore qua. Per cui questa puntualizzazione del Midrash credo che sia molto importante, non può essere non valutata, perché è troppo lunga, è troppo alla fine della struttura, e quindi sembra quasi una spiegazione della situazione.
Però ritorniamo sempre al punto di partenza: avrebbe dovuto ubriacarsi il figlio e non il padre. Dire, c'è sempre una concatenazione in questa cosa.
C'è un altro particolare, due particolari credo in questo Midrash che potrebbero completare il discorso. Il primo, c'è un personaggio che manca chiaramente in questo Midrash, che è la madre, chiaramente, che non esiste. Allora, quindi la ricerca del vino è chiaramente qualcosa che è successo all'interno della famiglia. Quindi il rapporto fra padre e madre di per sé è cioè il rapporto all'interno della famiglia è qualcosa che è guastato, perché o la madre non esiste perché la madre è morta, va bene? Oppure la madre non esiste perché la madre non esiste, quindi di fatto all'interno della casa effettivamente non esiste il paradiso, perché la casa, in realtà il problema di tutto quanto è la casa, è la solitudine che vive questo genitore. D'altro canto non dobbiamo renderci, cioè dobbiamo renderci conto che anche il figlio è profondamente solo, cioè perché un padre che non si cura del fatto di avere un figlio studioso e pio, e il padre non si cura. È vero quello che avete detto, il figlio pensa solo a se stesso, però anche il padre pensa solo a se stesso. Perché se tu hai un figlio, non è un caso che il Midrash sottolinei che il figlio è studioso e pio, perché se tu hai un figlio che è pio e studioso, devi fare anche molta attenzione che il tuo atteggiamento poi non faccia del male a tuo figlio, che ha tutto il diritto, poi essendo la sua... Come dire, la sua identità essendo guastata dall'atteggiamento del padre, ha anche tutto il diritto, in qualche modo, di avere dei risentimenti nei confronti di un padre. Quindi io non credo che in realtà in questo Midrash ci sia un colpevole e un innocente. Ci sono due persone che ognuno pensa solo a se stesso. Il padre pensa al suo paradiso e il figlio indubbiamente pensa al suo paradiso. Il figlio che va al tempio, il figlio che studia e via dicendo, però sono due persone che non hanno dialogo, perché pensano tutte e due solo ed esclusivamente a se stessi. E questo è il problema di dialogo tra un padre e un figlio. Ma c'è un altro particolare a cui voi...
Punto, si può parlare di padre e figlio e non di due estranei?
Noi stiamo parlando di padre e figlio, ma noi stiamo parlando di un problema che io credo sia oggi molto sentito, di una incapacità di dialogo. Perché? Perché ognuno pensa, in qualche modo, pensa a se stesso. E non pensa che il suo atteggiamento possa essere dannoso per l'altro. Ma c'è un particolare che in qualche modo è stato sollevato... qui in prima fila, ma che si vede forse chiaramente nella storia. Guardate che cosa fa il padre. Cioè, se io vi dicessi, cioè vi leggo il testo dice: mattino e sera il figlio preparava un pasto, la bevanda, metteva il padre nel letto a dormire e quindi usciva. Se noi non sapessimo che stiamo parlando di un figlio e io vi dicessi: c'è una persona che mattina e sera prepara un pasto, la bevanda, mette qualcuno a letto a dormire e poi esce, la prima cosa che ci salta in testa è che si sta parlando di un padre che si sta comportando nel modo più naturale possibile nei confronti di un figlio. Invece nella storia chi è che fa il padre? il padre, il figlio è diventato il padre. Cioè quelli che sono saltati sono gli equilibri familiari, e quello che è saltato è la capacità di un figlio di saper stare al suo posto. I nostri Chachamim, commentatori di questa Haggadah, dicono una cosa molto semplice e dicono: non si aiuterà mai nessuno nel momento in cui si prende il ruolo dell'altro. Un padre vuole continuare ad essere considerato padre ed è disposto ad ascoltarti soltanto se un figlio continua a considerarti un genitore. Nel momento in cui il figlio comincia a prendere il posto del genitore, il genitore per natura chiude di fatto il rubinetto, non ti ascolta più, e in quel preciso istante finisce il dialogo tra figlio e genitore. Quello che non ha saputo mantenere il padre è la differenza e la distanza tra padre e figlio. In qualche modo è accaduto qualche cosa per cui il padre ha perso l'autorità di padre, e al posto del padre, all'interno della famiglia, il padre è diventato il figlio. E questo è il problema di un genitore che non sa più essere un genitore. Quindi l'incapacità di un genitore si vede molto chiaramente in questa storia, perché è un padre che ha perso l'autorità di padre. Si fa mettere a letto, si fa cucinare e via dicendo. Io credo che molto succede oggi, no, nei tempi moderni, io credo che succeda molto spesso, no? Di padri che non sanno mantenere l'autorità di padre nei confronti dei figli. Per esempio oggi, per qualche motivo, non so bene, ma ce lo dirà la dottoressa, cioè, i padri molto spesso tendono ad essere gli amici dei figli, per poi alla fine pagarne lo scotto quando i figli trattano i genitori da amici e non sanno più tenere la distanza che si deve avere necessariamente nei confronti del genitore. Qui abbiamo quindi un figlio che non sa trattare un genitore, ma è anche il prodotto di un genitore che non sa assolutamente considerare la personalità di un figlio. È un genitore che non sa considerare la sua personalità e la personalità del figlio. Ora, se noi andiamo a leggere la seconda fonte, qui troveremo che, molto velocemente, troveremo quello che secondo la Torah significa aiutare una persona. Quando si trova una persona in difficoltà, va bene? Noi abbiamo un passo molto famoso di quando Avraham cerca di salvare le due città di Sedom e Amorà dalla distruzione. A un certo punto Abramo riprese e disse: vi ricordate tutta la storia dei 50, 40, 30, 20, 10 persone, eccetera? Abramo riprese e disse: vedi come ardisco a parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Che cosa significa? Perché Avram, quando si rivolge a Dio, dice di essere polvere e cenere? Se noi andiamo a leggere il passo successivo, il commento, c'è un commento molto bello, a mio avviso, di Emanuele Levinas. Avram cerca di salvare gli abitanti di Sedome e Amorà dalla punizione divina. Egli propone diverse soluzioni, ma prima di parlare si presenta come un uomo di polvere e cenere. Emanuele Levinas, nel suo libro Letture Talmudiche, propone un commento assai particolare. Se Dio colpirà gli abitanti delle due città, questi diverranno polvere e cenere. Abraham si permette di parlare perché egli stesso riesce ad entrare nei panni di chi sta per essere colpito e vivere il problema. La difficoltà non è ciò che si deve dire, ma la capacità di svestire i propri abiti per entrare in quelli di colui che deve essere aiutato. Quindi Abramo è come se dicesse: io mi permetto di parlare davanti a te semplicemente perché io mi sento polvere e cenere, come quelle persone che tra un po' tu ridurrai polvere e cenere. Quindi io parlo con te e sono anche sfacciato nei confronti di Dio. Perché? Perché io sto vivendo la situazione della persona che deve essere aiutata. Quindi la nostra, la difficoltà sia del padre che del figlio della storia è capire le difficoltà del padre, le difficoltà del ragazzo che lui svergogna con il suo bere all'osteria, e il figlio, la difficoltà del padre che non capisce che il padre, solo, abbandonato all'interno di una famiglia dove lui vive in completa solitudine, il padre non riesce a capire le difficoltà del padre. Quindi se noi ci andassimo qui a vedere un pochino che cos'è questa storia parla chiaramente di un rapporto sbagliato tra padre e figlio, tra due persone che non riescono in qualche modo ad interagire perché nessuno riesce a svestire i propri panni per entrare nei panni dell'altro. Ma il colpevole della storia è chiaramente il padre. Non può essere la madre, diciamo che la madre è morta, lo diciamo prima, ma è chiaramente il colpevole della storia è il padre. È il padre che non riesce a tenere la sua personalità e che abitua il figlio e che porta il figlio a vergognarsi. Poi il figlio è colpevole di conseguenza, ma è un padre che non riesce più ad essere un padre. Io volevo leggervi quello che dice Rashi dice... C'è un passo della Torah che dice «Lifne iver lotiten mikshol» «Davanti ad un cieco non porre mai un inciampo». Rashi dice, sulla base del commento talmudico, spiega che il divieto di porre inciampo di fronte al cieco si può spiegare in vari modi. Uno di questi riguarda il rapporto padre e figlio. Un padre che picchia un figlio adulto trasgredisce il divieto in questione in quanto potrebbe portare il figlio a reagire ai colpi. Per estensione, un padre deve prestare attenzione a non colpire il proprio rampollo adulto, anche moralmente, in quanto ciò potrebbe generare in lui risentimento, mancanza di stima o peggio, astio, che si tramuta in perdita di rispetto nei confronti del padre. Se io ho un figlio grande, io devo fare molta attenzione quando mi trovo di fronte ad un figlio adulto. E che cos'è un figlio adulto? Una volta il figlio adulto... poteva avere una... oggi i figli adulti, noi abituiamo i nostri figli, ha parlato la dottoressa del problema dell'alcolismo. Non so se vi siete mai occupati del problema dell'alcolismo, ma oggi l'alcolismo, il tasso di... i ragazzi cominciano a bere... oggi, per esempio, due ragazzi della scuola di 12 anni mi hanno fatto una domanda per loro assolutamente normale. E loro mi hanno chiesto, ma prof, ma è possibile, ma lei è la nostra età, possibile che non si è mai ubriacato? Perché per loro è inammissibile che attorno ai 13, 14 non si cominci a bere come si deve. Perché? Ma questa è una cosa abbastanza ovvia che i ragazzi oggi comincino a bere. Perché? Perché nella testa dei ragazzi, quello che vi dico chiaramente non è una mia idea, ma è qualche cosa che mi sembra assolutamente chiara, nella testa dei ragazzi, noi abituiamo i ragazzi a diventare adulti molto prima del tempo, perché noi abituiamo i ragazzi innanzitutto a vivere molto spesso per conto loro, abituiamo i ragazzi a parlare e a dire quello che vogliono, ad uscire, ad entrare, a fare un pochino, quindi i ragazzi sono abituati ad essere adulti prima del tempo. E per quale motivo un ragazzo che viene fatto sentire adulto prima del tempo non dovrebbe essere anche abbastanza adulto per cominciare a bere? Quindi nella testa del ragazzo, che quando ai miei tempi si diceva a 17-18 anni si cominciava a bere, oggi i ragazzi crescono molto prima, quindi io mi trovo di fronte a dei ragazzi adulti quando i ragazzi hanno già 12 anni, che noi abituiamo e li facciamo sentire adulti. Allora Rashi ti viene a dire, devi fare molta attenzione, quando io ti dico, quando la Torah ti dice non porre inciampo davanti al cieco, cioè cerca con il tuo atteggiamento di non far sbagliare una persona che inconsciamente viene a sbagliare. Un figlio che tu punisci in modo sbagliato, eccessivo, che tu fai vergognare, la sberla di cui parla Rashi può essere anche una vergogna di altro tipo. Allora, quando tu svergogni un ragazzo, quando tu per esempio un ragazzo di 13, 14, 15 anni, tu lo riprendi per esempio davanti a tutti, o lo sgridi davanti a tutti, lo fai vergognare davanti a tutti, non è che tu gli fai perdere la sua identità, ma tu come genitore perdi la tua identità, perché lui in qualche modo perde il rispetto che lui adesso avrà di te, perché tu lo hai fatto vergognare. Il ragazzo della storia perde il rispetto del padre perché il padre lo ha fatto vergognare. E noi dobbiamo stare molto attenti a non svergognare dei ragazzi, perché questo poi alla fine ci si rivolge contro. E il genitore perde la sua autorità e la sua identità di genitore e il figlio perde la sua identità di figlio. Nella Torah voi sapete che nei 10 comandamenti c'è scritto Kabbed et avicha ve et imecha, onora tuo padre e tua madre. Una domanda molto semplice che si pongono i nostri chachamim è, ma la Torah quando ti dice, ti dà una regola, La regola dovrebbe essere eterna. Come faccio io ad onorare mio padre e mia madre se mio padre e mia madre sono morti?
Crescendo
bene i figli. Come? La risposta più semplice è la memoria.
E crescendo bene i figli, che si ricordino dei nonni.
Crescendo bene i figli, vedete che però il nostro problema è noi andiamo sempre a cercare qualcuno da onorare. Ma quando noi diciamo onora tuo padre e tua madre, chi ha detto che il testo non potrebbe essere interpretato in questo modo? Onora il tuo essere padre e onora il tuo essere madre. Nel momento in cui tu disonori il tuo essere madre, il tuo essere padre con il tuo comportamento, non puoi poi pretendere che i figli ti portino rispetto, perché se tu non hai rispetto per la madre e per il padre che è dentro di te, non puoi pretendere che i figli abbiano rispetto di te quando tu non ce l'hai per te stesso. Infatti, Eliyahu Kitov ritiene che il precetto di onorare i genitori includa i genitori stessi. Il versetto, infatti, potrebbe essere interpretato nel seguente modo: onora il padre che sei tu o la madre che sei tu. In pratica i genitori non possono pretendere rispetto dei figli se loro in prima persona non hanno rispetto per se stessi. Questo è il Kaveh de Tavi, Kaveh de Tineka. Quindi nella storia sono tutte e due, padre e figlio, assolutamente incapaci. Mi piacerebbe fare anche la secondo, il secondo Midrash, ma non lo farò perché altrimenti porterei via spazio alla dottoressa Segre. Quindi io mi taccio, do la parola alla dottoressa e poi, se ci sarà un po' di tempo o non saremo stanchi, potremmo leggere un altro secondo Midrash che secondo me è assolutamente molto, ma molto problematico. Allora, vuole parlare del microfono?
La ringrazio molto, ma no, io cerco di parlare a voce se riesco e abbraccio perché... preferisco la voce che arrivi senza microfono e quindi non sapevo, non conoscevo la tematica che avrebbe affrontato Raf Colombo, per cui io avevo preparato un certo tipo di lavoro e quindi sarò costretta ad usare in parte quello che è in fondo la mia esperienza di anni e anni come psicoterapeuta e in parte direi di dire quelle che sono le indicazioni maggiori del rapporto educazione padre-figlio. E intanto desidero comunicarvi che io sono stata invitata qui, non certamente anche come persona, sono la psicoterapeuta e quindi ho una qualifica diversa e seguo determinati argomenti perché ho un certo tipo di formazione e non cerco di capire e utilizzare quello che vengo ad imparare da Raf Colombo per la mia professione, per me stessa e quindi un certo tipo di maturazione di quello che, anche se parte dal Talmud, può essere ancora usato oggi in un mondo molto esteso dove c'è il nostro mondo ebraico, ma sicuramente c'è anche un mondo esterno che evidentemente ha una fortissima influenza nel partecipare all'educazione dei nostri figli, perché esistono i mass media, esiste la comunicazione televisiva, esiste internet dove questi ragazzini arrivano dove e come vogliono, cattolici, non cattolici, qualunque mondo e qualunque situazione, e sono molto più bravi di noi ad usare i computer, per cui probabilmente in età estremamente prematura, io ho una nipotina di 12 anni che è bravissima a muoversi, quella di 16 è già ancora meglio, poi le altre, vabbè, rientriamo già nella norma. Per cui io che lo uso faccio molta più fatica di quanto ne facciano loro nello smanettare questa cosa. Per cui sicuramente arrivano messaggi dall'esterno che fortunatamente ai tempi in cui venivano scritti queste situazioni si trovavano, eravamo nel periodo della Torah e dei Midrash, a un certo momento noi dobbiamo tenere in conto che esiste un mondo nel quale siamo oggi dove diventa difficile, perché oltre all'influenza nell'educazione dei figli da parte dei genitori che è fondamentale, c'è anche tutta un'influenza del mondo esterno. Infatti, riflettendo al titolo che è stato scelto da Kesher, io ho accettato molto volentieri questo incarico, come duplice persona, sia come persona, quindi come Eliana Adler Segre,
psicoterapeuta, insomma, legato al mio lavoro, sia perché sono presidente da pochi mesi dell'AME, dell'Associazione Medica Ebraica, e quindi che è un'associazione medica aperta ai laureati in anche in diciamo in psicologia, i laureati, io sono laureata e specializzata in psicologia perché sono della vecchia scuola, e loro altri, non so, biologi, persone anche che si occupano comunque nell'ambito ebraico della salute e dell'aiuto alle persone bisognose in tutte le accezioni, no? Per cui siamo molto lieti, noi come AME, di poter partecipare, collaborare con tutte le altre istituzioni che ci permettono, ci consentono di muoverci in questo senso, e quindi anche di aiutare le persone nel momento in cui l'educazione oggi dei nostri ragazzi è estremamente difficile. E in questo senso io ho accettato volentieri, in accordo con il gruppo che mi ha nominata suo presidente, quindi il consiglio eccetera, di venire qui in duplice veste. Per cui parlo anche a nome delle altre persone, per cui mi sento particolarmente responsabile. E non più tardi di qualche mese fa il dottor Frilich, che è stato diligentissimo e bravissimo qui presente, e insieme al dottor Fargion e a me abbiamo anche fatto un lavoro sull'alcolismo che ci è stato chiesto dalla comunità, perché evidentemente questo problema subentra, ma oggi non c'entra con quello che io volevo dire. Questo era per spiegarvi un momentino chi sono e l'ottica con la quale io mi ero preparata a venire qui. Allora, io quello che coglievo per trarre evidentemente beneficio da quanto appreso anche stasera, dai commenti che voi avete fatto, e per legarlo un pochino a quella che era invece la mia esperienza e il lavoro che io avevo preparato, per questo preferisco parlare, diciamo, riformulando il mio discorso a seconda di quello che è il bisogno del momento e della serata e anche della vostra età, perché oltre alla giovane signora che aspetta il bimbino tra un mese, noi abbiamo magari delle persone che sono già nonni, che non hanno i bambini in prima linea, ma hanno comunque delle potenzialità educative ancora oggi, perché evidentemente molte persone presenti, meno molti qui in prima fila, penso, siano già nonne e hanno anche un'attività di nonne attivi, no? E quindi hanno anche la responsabilità di figli in un'epoca diversa da quella in cui hanno educato i propri figli, perché educare i propri nipoti o trasmettere comunque delle cose ai nipoti è molto diverso. E qui facevo conto del tenere a memoria ben chiara quanto sia difficile la comunicazione proprio per le differenze generazionali, dove quello che io ho imparato da mio padre è qualcosa di assolutamente diverso, e io ho tentato di trasmettere a mio figlio e mia figlia, nel bene e nel male, è qualcosa di assolutamente diverso da quello che è l'educazione che loro ritrasmettono ai miei nipoti, perché appunto mi dicevamo c'è un mondo che va avanti nel quale che noi non possiamo ignorare, che ci piaccia o non, perché i nostri ragazzi ci arrivano. Questo problema dell'alcolismo, e Freilich, le dico molto diligentemente, qui presente, che ormai abbiamo dato il lavoro al dottor Piazza che ce l'aveva chiesto come assessore della comunità, e noi eravamo molto orgogliosi come AME di poter rispondere, ha trattato proprio dell'alcolismo dei giovani. Quindi non è il tema che io volevo trattare stasera, anche se per caso è venuto fuori, perché si parlava proprio di una situazione padre e figlio in una situazione capovolta. Ma io per esempio come terapeuta in studio ho avuto diverse volte dei giovani ragazzi che avevano la madre alcolista, che dovevano andare a cercare la sera. Io ho avuto delle figlie di giovani donne che avevano avuto figli cattolici, non c'entra, ma questo non ci interessa, il mondo intorno, che dovevano andare a raccattare la madre che magari era stravolta da eroina ed erano vergognosissime e portavano questo caso all'interno di queste situazioni che a Milano esistono, di rapporto con uno psicoterapeuta che era a loro disposizione, e noi poi venivamo a conoscenza e certe volte venivamo chiamati per degli interventi abbastanza importanti, quindi di piccoli ragazzini che si trovavano con dei genitori adulti che per motivi loro, di educazione loro, evidentemente erano stati dei genitori incapaci. Per cui il tema che io avrei sottolineato stasera sarebbe stati di più figli in difficoltà, usando la terminologia più psicologica, e genitori responsabili, tentando di vedere in quale modo affrontare un figlio che qui chiamiamo ribelle, no? Oppure io lo chiamerei un figlio che è irrequieto, che è difficile. Oggi avere dei figli, già da ragazzini abbiamo detto c'era una certa difficoltà, adolescenti, è realmente problematico per qualunque famiglia, per bene, religiosa, non religiosa, laica, non laica. Perché, e quindi a un certo punto direi che non c'è un modo buono e cattivo soltanto di fare il genitore. Quindi il genitore non è uno incapace, è uno che ha ed è capace di trasmettere quello che è capace di trasmettere. Al limite va aiutato e preparato a trasmettere meglio, a diversi livelli, a livello religioso, a livello psicologico, tenendo in conto di, come dire, far confluire in una trasmissione e attraverso una comunicazione. Ma io per principio, essendo abituata ai pazienti, non parto dal uno è cattivo e l'altro è incapace. Io non direi mai se mi viene un ragazzo che è ribelle. Mi viene presentato così dalla famiglia. Io dico, ma che difficoltà ci sono? Parliamone. Non dico perché sei ribelle e, non so, sgarri tutte le sere, torni alle tre, rubi in famiglia. Capite? È evidente che è una ribellione. Oppure infelice, fa male a scuola, non riesce ad andare avanti, eccetera. E non è stupido. E come mai? Che problemi ci sono dietro? Allora si guarda a monte, ma questo mi pare che venisse molto chiaramente fuori anche dall'esperienza di rabbino e di preside di una scuola del Rav Colombo. Beh sì, arrivano questi messaggi, no? da tutte e due le cose, anche lei le ha integrate come sto cercando di fare io. E d'altra parte, un genitore, fa il genitore anche come è stato educato a diventare persona. Quindi oggi parliamo di persone, con una chiara distanza generazionale. Io su questo sono molto rigorosa e dopo vi pregherò Frilich di portarvi una tematica, perché lui è medico e si è fermato su questo ambito delle neuroscienze, di quando un ragazzino, che noi riteniamo adulto, è capace di votare, di avere la patente, adesso gli hanno anticipato anche la macchina a 14 anni, queste piccoline che si sono già scentrate l'altra settimana, articolo sul giornale, di libera visione a qualunque persona. Tutti leggiamo il giornale, no? Almeno uno al giorno ce lo leggiamo. Allora, a un certo momento ci sono delle situazioni evidentemente intorno, trasmesse dalla televisione, anche dal telegiornale, che i ragazzi sentono, perché si mangia con la televisione accesa, ormai è una normalità. Certo che quando ero ragazza io no, perché non esisteva neanche la televisione, quindi forse c'era anche più facile. Ma direi che quindi ci ritroviamo veramente in una situazione di questo tipo. Certamente un'altra situazione che mi sembrava molto molto importante era quella che oggi esiste molto di più, perché allora le regole erano molto rigorose e molto rigide, che è quella della permissività e delle limitazioni. Oggi diventa estremamente difficoltoso, ma già per i genitori dei bambini piccoli, fermarsi e dire no, io questo non lo faccio. E non si fa questa cosa. Ossia la capacità di dire no, il mettere dei limiti, il mettere dei confini. Ma i bambini li vedi davanti alle vetrine e dammi questo tutti i giorni e ricevono il regalino, e ricevono questo e quest'altro. Parlo dei bambini che passano per la strada, parlano dei miei figli, dei miei nipoti, è normale amministrazione. Allora, questa è sicuramente una cosa che comincia dall'inizio, non è un qualcosa che poi tu dici, diventa adolescente, allora io devo dargli il limite che deve tornare a casa alle 10 e non alle 10 e un quarto. No, cosa vuol dire? Vuol dire, se hai fatto anche una cosa buona, io sono ancora per la vecchia tradizione ed è dimostrato, e Frilich ce lo dirà, che effettivamente i ragazzi in alcune cose sono incapaci, non sono, perché non hanno una maturazione sufficiente per poter decidere, per cui sostanzialmente vanno guidati e vanno anche portati avanti, sempre che il genitore sia in grado di farlo, con la capacità di alienarsene un po' la simpatia, di avere il muso, di subire una certa ribellione. Perché? perché ci troviamo di fronte una persona, perché il giovane è comunque una persona che merita il nostro rispetto e noi dobbiamo trattarlo in quanto tale, no? Quindi persona, se vogliamo il rispetto, dobbiamo dare il rispetto. Questo vale anche fra amici e anche fra persone, perché se io non rispetto una persona non posso pretendere di essere rispettato. La rispetto vuole anche dire vedere l'altro come persona che in qualche modo è ancora in plastilina, no? Che si può formare con tutte le cose, e capirne anche le difficoltà, i disagi. I figli a crescere fanno molta fatica. Io non so come voi abbiate passato l'adolescenza, ma l'adolescenza che oggi noi ricordiamo come rose e fiori, se la andiamo ad analizzare bene, non è stata così neanche per noi. Direi che è stata sempre abbastanza travagliata, in tutti i tempi questo è avvenuto. Non credo che sia solo il povero Leopardi che si ritrova ad essere stato il più sventurato del mondo. Anche noi abbiamo avuto dei momenti difficili, dei momenti bui, perché evidentemente nel periodo della crescita ci sono momenti in cui tu non sai come muoverti, però ti cominci a fare delle domande, e cominciano molto presto i ragazzini a farsi delle domande. Proprio la domanda del chi sono io, come devo muovermi, sono alla ricerca di un'identità. Allora, non ci sarebbe quell'uniformismo che c'è oggi, di tutti i ragazzi con lo stesso tipo di giaccone, con lo stesso tipo di Ray-Ban, perché io sono rimasta ai miei figli dei Ray-Ban, adesso si chiamerà in un'altra maniera, gli occhiali, no? E un certo tipo di scarpe che vengono messe in massa. C'è una sorta di bisogno di imitare l'altro. Nessuno di loro vuole avere una propria individualità. Quindi io credo che questo sia un grossissimo problema nel quale cadono gli ebrei come non ebrei, noi loro ragazzi e purtroppo anche noi adulti. La moda martella, so come dire. Oggi Milano si circolava perché c'era il salone del design e quindi vuol dire che tutti vanno a vedere quali sono i mobili giusti, eccetera, eccetera. No, ci sono delle situazioni che influenzano l'educazione, e questo è molto importante, perché è qualcosa di assolutamente diverso, che mette tutti noi nel disagio di dover modulare anche il nostro pensiero a seconda del pensiero dal quale siamo anche influenzati. Quindi c'è questo problema. Sicuramente quello che diceva Rav Colombo, e che veniva fuori dal Midrash, è che non c'è stata attenzione e ascolto reciproco in quel padre e in quel figlio. Io direi, di chi è la colpa? Non si sa. La colpa non c'è. Non c'è rispetto da parte dei ragazzini che prendono a calci l'ubriaco, perché sembra di andare a vedere l'arancia meccanica. Scusate, l'arancia meccanica che aveva scandalizzato noi, lei è la signora, è giovane, ma per noi è stato un film estremamente forte, ve lo ricordate? No? Dove c'era quell'anziano sulla panchina che veniva praticamente ucciso. Non più tardi di qualche mese fa c'è stato qualcuno su una panchina, un extracomunitario, che è stato bruciato vivo, voglio dire, vivo, non so, ubriaco. Quindi questa cosa si è ripetuta. Il film è stato anticipatorio, se vogliamo, di un qualcosa che poi si è verificato ancora oggi. Allora, mi sembrava effettivamente che anche il rispetto per una persona che è a disagio, di cui parlava il Signore prima, e il soffermarsi e l'aiutare, no? Chiamiamola mitzvah, chiamiamola rispetto dell'altro, no? Un linguaggio, se volete, più nostro e una persona differente, a un certo punto è qualcosa che va trasmesso ai figli. E può darsi che ci sia il modo di trasmetterlo attraverso il proprio comportamento, attraverso la religione o anche attraverso la vita quotidiana, dove la religione, il comportamento, l'educazione che hai avuto, il tuo tentativo di formarti e migliorare anche quello che sei, perché tutti abbiamo dei forti limiti, nessuno di noi è onnipotente, e quindi in qualche modo adeguarsi anche alle novità nelle quali ci troviamo. E questo mi sembra molto importante, e vale anche per la scuola. E direi che, quindi, da un lato ci troviamo di fronte, in questo senso mi sembra, una gioventù estremamente inquieta, che non si sa dove ritrovare, che cerca un'identità. Perché un ragazzino chiede al suo insegnante, chiamandolo Rav Colombo, ma come, lei non si è mai ubriacato? Io ho sentito storie tragiche di ragazzi che a 14-15 anni sono stati portati in coma etilico al pronto soccorso. Persone conoscenti anche. voglio dire, a un certo momento, perché? Adesso non è il tema nostro della serata, però che cosa fai? Come affronti la cosa? Diamo la colpa a qualcuno, che cosa ci serve? Qui leggo come psicoterapeuta evidentemente. Vediamo il momento invece come tentare di non finire in queste situazioni. Quindi l'educazione oggi, a mio avviso, diventa ancora più difficile proprio per le interferenze che vengono dall'esterno e che noi tutti abbiamo. Certamente una delle cose che io ho portato nel gruppo che mi aveva invitato di signore carinissime, che era stato estremamente interessante, è la novità che oggi è assolutamente resa importante. Qualcuno dice mancava la madre, no? Qui l'abbiamo data per morta perché ci faceva comodo, però no, ci serviva far così. Però obiettivamente l'educazione è in mano alla madre e al padre. Oggi moltissimo ci sono situazioni in cui il padre è estremamente occupato dal lavoro, no? Una volta forse uno era troppo pio, piegava troppo, non lo so. Però oggi gli orari sono tragici, i padri arrivano a casa in un'ora impossibile, i rapporti sono con il bambino lavato e stirato e messo a posto e non ci sono. E quindi poi diventa difficile il rapporto padre-figlio. Quindi l'educazione deve arrivare dal padre e dalla madre. Io odio i papà-mammo perché non esiste. Ognuno ha un po' il suo ruolo e le sue capacità. Però l'aiuto, sì. Il discutere sull'educazione dei figli, sì. Il vedere insieme come formare anche un ragazzino, mi sembra fondamentale. Quindi questa cosa di integrazione, quindi certamente stiamo auspicando una coppia che funziona. Se una coppia non funziona, probabilmente i figli ne risentono. Questo mi sembra assolutamente in qualunque ambiente, eccetera. Per cui diamo per scontato che la famiglia unita, ma con amore, però deve capitare, perché se due persone si odiano e stanno insieme, meglio che si separino. Non so, voglio dire, fanno più danno ai figli, stanno insieme, che magari lasciando una libertà e occupandosi in modo civile o intervenendo nella coppia. Io trovo questo. Ma parliamo di una famiglia che funzioni. Quindi l'importanza del padre è già dalla precedente età, no? Non siamo nell'epoca in cui fino a 7 anni venivano educati dai greci e poi diventavano grandi e se ne occupavano gli uomini. Le mamme fino a una certa età e poi gli uomini. E no? Ecco, direi che l'integrazione dei genitori è sicuramente fondamentale. E questo cosa prevede? Una reciprocità di comunicazione. E direi che un'altra cosa che aveva tirato in ballo, che io oggi tirerei in ballo, che per esempio rispetto a questa cosa, non solo i ragazzini bevono ed è colpa del papà o della mamma perché offrono le cose. C'è un costume sociale, ma di questo se poi vuol parlare parla Frilich, e sicuramente nella loro fantasia, come rispetto alla droga nei tempi, è un simbolo di maturità. Sti ragazzini vogliono fare i grandi e poi dentro sono piccoli e grandi contemporaneamente. In certi momenti hanno bisogno d'aiuto e in altri momenti ti odiano perché tu li aiuti, ti odiano in senso buono e benevolo, intendo. Dai fastidio perché vuoi aiutarli. Si chiudono in camera, vogliono essere autonomi, vogliono fare un pochettino quello che desiderano, eccetera. Quindi effettivamente i genitori oggi si ritrovano non in quello stato di ubbidienza nel quale noi crescevamo e a un certo punto sì, oggi c'è una discussione e molto spesso i genitori entrano in questa parte del fare i loro amici, questo lo fanno di più le madri, questo è un rischio più materno, di diventare amici dei figli, di parlare il loro linguaggio, di vestirsi allo stesso modo, di fare le giovaniliste, non lo so, no? E allora perdono loro stesse la differenza generazionale. Ma alla televisione hanno trasmesso tutto dei filmati sulla mamma amica. Ma i ragazzi sono spaventati di fronte alla mamma amica. Intanto la vedono come una rivale e quindi non va mica già bene.
Quelle figlie che vanno in discoteca con la madre, sentono quelle cose allucinanti.
Ma
poi nemmeno te le
scegli. Ma voglio dire, capitano delle cose del genere. E come li sente lei? Li sentirà suo figlio, perché non siamo fuori dal mondo. Prego.
Basta rifugire dalla massa stolta, come dice Picchè a voto. Uno rifugge dalla massa stolta.
Ma gli influencer arrivano lo stesso, capisce?
Io sono sempre scappato da persone che si comportavano male, poi dovevo pagare il prezzo, mi stavano per conto mio, io stavo per conto mio, stavo anche bene, cioè, voglio dire, dovevo stare, con, io sto parlando del mio caso, sono stato 100 persone stupide, sta da solo che sto meglio, cioè, non mi comunicavano niente. Non mi davano niente.
E dipende anche perché ci sono dei ragazzini che pur di avere la compagnia, pur di essere come l'altro, pagano poi dei prezzi. Però è un mondo anche che cerca di aggregarsi. In fondo le bande nascono per questo, le bande americane, ma non è perché erano dei neri, le bande ci sono, no? Perché l'unione è un bisogno gruppale, è un bisogno di cosa. Prego.
Stavo dicendo, molto, molto bello il tuo lavoro su queste cose giovanili, ma sto riflettendo a quello che ha detto Rafa Colombo, no? Dei due bambini che chiedono se lui si ubriaca da bambino, no? Credo che questo sia il punto che bisogna prendere in considerazione, se no in pratica si rimane in un discorso molto antico. Cioè io non mi sarei mai sognato di andare dal mio professore o dal mio preside e dirgli: scusi, ma lei si è ubriacato quando aveva 12 anni? Ma perché avrei avuto una tale paura? Ma non mi sarebbe neanche venuto per la mente, per una ricorda. Ma se per caso mi fosse venuto per la mente, credo che sarei stato inibito da 10.000 cose. Allora, per quanto riguarda quel problema di ruoli, ormai i ruoli sono saltati. Sono saltati anche se il genitore vuole mantenerlo. C'è dei momenti in cui uno va da preside e gli dice: tu ti sei mai ubriacato? Questa è una roba pazzesca sotto certi aspetti. A, vuol dire che quel professore è sicuramente una persona simpatica e si può fare anche quella cosa e quindi è accettabile. B, vuol dire che però tutta la struttura è completamente cambiata e se quello fa quello risentito dei vecchi tempi non sa più fare il professore di oggi, che è l'equivalente del padre. Cioè oggi il problema che ci si pone è che il ragazzo in ogni caso, che a mio parere, ma non solamente a mio, tu lo sai meglio di me che fai questo lavoro, il 70% delle tematiche che vengono immesse nel carattere dei giovani sono immesse dall'esterno. La famiglia fa sì e no il 30%, mentre la famiglia prima faceva 70%. Allora, a questo punto è molto difficile quello che dice la Colombo, di poter gestire il personaggio paterno o il personaggio materno, perché diventa ridicolizzato. Cioè già era ridicolizzato al mio periodo storico, perché se ti ricorderai bene, Matusa, eccetera, no? Tanto è vero che i nostri genitori, cioè quelli che hanno adesso 50 anni, diciamo come me, avevano grossi problemi perché hanno dovuto subire dei padri terrificati sotto l'aspetto durissimi e poi si sono trovati dei figli che li mandavano a quel paese, facevano gli impi, tanto per intendersi, no? Quindi si sono trovati a dover soccombere ai figli e soccombere ai padri. Allora io credo che, senza togliere le spazio agli altri, ci sia un problema enorme che sia quasi ormai impossibile gestire quel rapporto di padre e figlio con quella differenza. Cioè nel momento in cui quello fa la domanda, mi piacerebbe sapere come ha risposto Rafa Colombo, perché vorrei imparare a capire come si può rispondere a una domanda del genere, perché se uno gli dice, uno gli può dire sì, uno gli può dire no, uno gli può dire come ti permetti e sospenderlo per questo, come sarebbe successo tanto tempo fa, chiamando il genitore dicendo: lei è un figlio criminale, oppure dovrebbe riuscire a capire che la comunicazione deve passare da qualche altra parte e trovare, con questo poi finisco, quando uno entra in un mulinello nel mare, la cosa che non deve fare è tentare di opporsi. C'è un punto, quando arrivi in fondo, magari a 30 metri sotto, c'è un punto di passaggio nel mulinello, quindi tu devi fermarti, aspettare di arrivare giù, poi a un certo punto c'è una porta, esci. Se tenti di essere più forte del mare, il mare ti disintegra. Allora il problema è avere sangue freddo con una tempistica giusta di trovare il punto di comunicazione di uscita dal mulinello. È molto difficile e ogni volta si presenta un problema diverso ogni volta che il ragazzo o la ragazza presenta una tematica di un certo tipo. Credo che sia veramente una cosa di una difficoltà incredibile ed è difficile dare molto delle risposte. Non so cosa ne pensiate voi.
Ma scusa, me ne chiedo. Ma raggruppiamo un po'. Prego.
Io volevo dire che bisognerebbe cercare di riflettere un po' e riprendere il concetto del senso del limite, che oggi come oggi a questi ragazzi molto spesso non viene dato. E questo non viene dato per la verità in famiglia, perché quando un bambino arriva a scuola ha già, come dire, 3 anni di vita all'asilo, e ha già 3 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni, una gran parte dell'impronta è già stata data. Un bambino a 2 anni e mezzo, 3 anni, sa già benissimo da che parte tira il vento. Quello che si può permettere e quello che non si può permettere. Perché noi, a 3 anni, poi dopo a 5, a 6, scopriamo immediatamente che dei bambini, più tardi dei ragazzi, con determinati insegnanti si permettono di fare un gran inferno, con altri no. E non per questo, non lo fanno perché sono repressi, perché ricevono quello che è il senso del limite. Quando il senso del limite non viene dato, allora da lì comincia una gran serie di problemi. E dico che però bisogna cominciare già dalla famiglia, in questo mi riaggancio al tema proposto questa sera, perché molto spesso i genitori non dicono il famoso no perché temono proprio di essere lì per lì troppo severi, temono che il bimbo poverino pianga, oppure temono, quando sono in età maggiore, diciamo così, di perdere l'amicizia del figlio. E questo è un gran disastro, perché allora vuol dire che i genitori, come anche gli insegnanti, non hanno capito che i genitori, come gli insegnanti, non sono gli amici dei figli. Che i genitori hanno un ruolo, hanno una responsabilità che gli amici non hanno. E gli insegnanti lo stesso. Quindi io trovo che in questo, nonostante tutte le difficoltà che si pongono, e voglio dire, lo so molto bene per esperienza, però bisogna che noi cominciamo a riflettere veramente e a riprendere in mano, in considerazione, proprio il limite che i bambini e poi i ragazzi devono avere.
Se mi sembra, se posso fare un intervento brevissimo, anche per rispondere alla domanda che mi ha fatto il dottor Fargion. Allora, mi sembra che in qualche modo abbiate fatto due interventi che sono molto in contrasto, cioè dove da un lato il dottor Fargion dice che noi abbiamo perso cioè che non esiste più oggi il limite.
No, ma non ha detto questo.
Beh, insomma, nel momento in cui, cioè, ai miei tempi non mi sarei mai pensato di andare dal presidente della scuola a dire: ma tu ti sei mai ubriacato, quindi vuol dire che si è perso. No, però io vorrei dire questo. Allora, io
era tutto un conformismo a quelli.
Però se posso dire una cosa, io credo che, dottor Fargion, si debba prestare molta più attenzione alle domande che alle risposte che i ragazzi ti danno, perché molto spesso la domanda che un ragazzo ti fa, soprattutto se ha 12 o 13 anni, la sua domanda è una richiesta di aiuto, cioè praticamente lui si sente, se lui viene da te e ti pone una domanda e ti dice: ma alla mia età bevevi? Vuol dire che il ragazzo sta vivendo un momento di disagio, di conflitto interiore. Allora, che risposte si danno in questo caso? Si può dire no nel modo più assoluto, oppure si può stare seduto con il ragazzo e spiegare come si può evitare il bicchiere di vino quando tu nella vita ti costruisci un altro tipo di valore. E allora si può cominciare un dialogo con il ragazzo e costruire dalla domanda un certo tipo di rapporto. Io non credo che ci debbano essere i rapporti tagliati con l'accetta tra padre e figlio e soprattutto tra insegnante e allievo. Sarebbe l'errore più grosso che si possa fare è quello di dire io faccio il preside,
non era di
come
questo che parlavo.
Sì, sì, io credo che la domanda di un ragazzino di 12 anni che ti chiede alla mia età bevevi, io credo che sia una dimostrazione, una richiesta di aiuto.
Io aggiungerei una cosa, scusi. Io direi anche che è un atto di grande fiducia. Perché un ragazzino che si permette al preside della scuola di chiedere questo, noi non possiamo leggerlo soltanto come una villania. Lo chiediamo, lo leggiamo anche come un atto di fiducia. Probabilmente è una richiesta. E direi che proprio torniamo a questo bisogno di comunicare. Ma non possiamo leggere, sì, d'accordo, a questo è stato detto, però vediamo un momento di leggere in positivo per poter costruire, perché altrimenti non si costruisce. Allora, certamente ai nostri tempi non avremmo mai osato, magari ci avrebbero anche sospesi, ma non veniva neanche in mente, tanto perché noi non... ecco. Ma, prego.
No, ma io l'ho sospeso, non volevo...
forse no.
Cosa
scusate, c'era la signora Giulia, voleva parlare prima, la dottoressa Segre. Scusi, ma lei era il terzo della fila. Faccio un po' la conduttrice. Prego, lei aveva chiesto, no?
No, io sto
riflettendo. Ah, lei? Sì, era lei, scusi. Sì, questo.
Secondo me la grande differenza, cioè io mi sono trovato in una condizione strana per il ragazzo padre, no? Lui adesso guardo cosa fanno i figli di mio fratello che allevano i bambini e vedo che la grandissima differenza da come ho fatto io e come fanno, voglio dire, i genitori di adesso, non è nell'adolescenza, ma è prima, voglio dire. Secondo me quando si arriva all'adolescenza, ormai i giochi sono già fatti quasi completamente. Allora voglio dire, secondo me un'educazione sana è quella che è severa in modo inversamente proporzionale all'età, cioè che è molto severa all'inizio e man mano molla. Essere severi, voglio dire, a 12 anni, se uno non è stato severissimo quando il bambino aveva un anno, è ormai inutile, voglio dire, uno a 12 anni può essere solo meno severo di quando lo era a 11, di quando lo era a 10. Io voglio dire, a me quello che mi fa impazzire oggi è vedere questi bambini di 3 anni, di 2 anni, di un anno, che, su cui non ha esercitato nessuna severità. E a 12 anni è troppo tardi, è veramente troppo tardi. Io penso che uno, almeno un bambino educato bene, a 14 anni basta, con quello che ha fatto
fare. Scusi, c'è Adriana.
Io sono viziata dal fatto che io faccio la pediatra, quindi ho un'ottica un po' diversa da quella che potrebbe essere la conversazione con altri. Allora, partendo dal sesso che sta più grave, io vedo due persone che hanno una grande solitudine, cioè quello che mi tocca, quello che mi emerge. Da questo racconto vedo due persone che non si incontrano, sono due persone profondamente in una situazione di solitudine e di dolore. Uno si vergogna, l'altro si vergogna, l'altro si ubriaca, cioè una situazione di grande dolore. E poi la seconda considerazione che volevo fare è questa. Nel mio lavoro io vedo delle famiglie che sono monoparentali, sono famiglie sole, c'è una grande solitudine, cioè c'è questo filo rosso, questo filo conduttore in cui adesso sta emergendo questo, cioè il tema della solitudine. La gente si trova sola, si trovano sole le donne giovani che partoriscono e non sanno come tenere questo cammino, questo bambino che piange. Manca tutto il supporto esterno. E l'altro fatto è questo, i ragazzi hanno bisogno di scontrarsi con i genitori, è difficile capire quello che sto dicendo, ma un figlio adolescente, scusate, un figlio adolescente deve trovare un genitore con cui scontarsi, e il genitore deve fare muro. Il bambino, ragazzi, attraverso lo scontro all'interno di una situazione nota come la famiglia, cresce ed è pronto a uscire verso l'esterno. Il problema qual è? Che come la madre non è in grado di reggere il pianto del bambino e se lo tiene lì e non sa da che parte sbattere, e invece deve essere in grado di contenere questo bambino, perché dicono holding, cioè proprio contenere. Ma il problema qual è a molte? Chi è che contiene la madre, che a sua volta è persa anche lei? Quindi c'è un grosso giro di solitudine, di gente che manca, di supporto, supporto parentale, sociale, amicale, quello che volete, però manca un supporto. Ad ogni modo il problema è di contenere, contenere il neonato che piange e la madre deve essere in grado di reggere questo pianto, e contenere questo ragazzino adolescente che è violento, che è sporco, che muzza, che va in giro, fa delle cose pazzesche. Bisogna contenerlo, ma questa è una sua ribellione contro un qualcosa di noto. Se lui riesce a crescere all'interno di questa struttura, è un ragazzino che poi va. Ma se invece si trova una persona, delle persone che non lo reggono e lo lasciano andare, questo si perde. E non è facile, secondo me, per un genitore avere la forza, la capacità di reggere uno 15 anni, violento, maleducato. Quindi bisogna accogliere questo ragazzino. Queste sono le considerazioni che faccio all'interno di questa. Dopodiché naturalmente è difficile metterli in pratica, cioè ci vuole tutto, no, ripeto, ci vuole tutto un giro di supporto, cioè di confronti, cioè le mie parole servono perché io faccio delle chiacchiere, cioè mi incontro con altre persone, ci si confronta. Questa sera qui noi ci stiamo confrontando, ciascuno in maniera diversa, la nonna, la madre, però ci stiamo mettendo in comune delle esperienze che possono poi a poco servire.
Sì, infatti mi sembra che comunque sia una serata estremamente viva, perché c'è un confronto anche fra persone e opinioni diverse. Quindi a me viene da pensare che è verissimo tutto quello che avete detto, che forse bisogna risalire alla primissima infanzia, però è altrettanto vero che l'adolescenza, secondo determinate studi, è di nuovo un momento in cui c'è di nuovo un'inquietudine e tutto ribolle, quindi i giochi non sono mai finiti. Non è che un bambino arrivato a 12 anni è formato. Un ragazzino è formato perché ne ha compiuti 18 e vota e ha la patente, eccetera. Non è il nostro ragazzino che a 13 anni diventa uomo, no. La maturazione è anche biologica e fisiologica, è maggiore. Frilich, puoi dire qualcosa di questo che mi sembra estremamente importante? No, chiedo a lui perché è medico ed è uno studio che lui ha
fatto. Fa molto volentieri.
Una brevissimo commento della neuroscienza. Perché tutto quanto sappiamo benissimo, i bambini crescono da 12-13 anni. Una volta la scienza recentemente ha pensato che a 12-13 anni il cervello, proprio il cervello, è stato ben formato, finito, tutto completo. Invece non è il caso, e la biologia, la neuroscienza anche ci aiuta noi di capire bene la crescita di questi bambini e l'importanza dell'aiuto dei genitori, esattamente come abbiamo discusso in queste ore e mezzo, che i genitori, se padre e madre, è assolutamente importante come guida. Come mai? Perché? Perché il cervello non è formato a 12-13 anni, non è finito di crescere, ancora molto molto delicato. Per cui 12-13 fino a 25 anni sappiamo che i neuroni, la neuroconnettività, cominciano ad essere completati, vuol dire che è molto delicato. Gli studi recentemente, semplicemente l'emozione che vediamo nello scienza del crescere, ribellione, tutte queste cose, viene fuori da una certa mancanza della parte di cervello che non ha ancora attaccato il lobo prefrontale, la corteccia prefrontale che guida, che critica, che ci dà una riflessione non una volta, due o tre volte prima di fare un'azione. I bambini di 12, 13, 16 anni, quando ormoni e altre cose cominciano a crescere e di vivere, eccetera, non ha la facoltà lì pensare due volte, penso una volta solo e va. E questo è anche biologicamente interessante, perché se noi, come me, faccio la cosa che ho, se fossi io vissuto la mia età a 16 anni non avrei mai fatto niente, perché io rimango così, penso 1, 2, 3, 4, 5 volte e non faccio niente, perché è pericoloso, queste cose così. Però l'esperienza dell'aeroscienza è importante anche di sperimentare, ecco perché la guida del padre e la madre di osservare e dare un'opinione. Se uno bambino chiede, papà cosa ha fatto? Ha bevuto molto, ha bevuto meno? Non bisogna dire proprio la verità, perché non possono, non è in grado di capire certe cose, è impossibile di capire. Per cui si discute, si parla, o se dà un esempio, insegnare le cose, e questo è importante, insegnare tutto il fine. Però la biologia, la cosa che è importante, la cosa che recentemente, come dico, negli ultimi 10-15 anni veramente ho trovato le cose bellissime, che tutto questo caos che viviamo nella loro scienza è un fatto biologico e esiste in un certo maniera per crescere. E noi come genitori bisogna stare lì, di guidare e osservare e essere sicuri che superano fin quando la connettività raggiunge certe parti. Dalla parte dall'alto è molto molto grave, però gli studi che mostrano che i bambini, adesso vivono all'età molto molto giovane, fanno un certo danno del cervello, il neurone, che uno che pensa che a 12-13 anni che fa bere molto, non un bicchiere di vino, però bere 5 bicchiere, ubriachi abbastanza forte, anche di sfinire, questo può risultare in un certo danno abbastanza permanente. Vuol dire che uno vuole fare bene nel futuro, meglio insegnare ai bambini, guarda, ok, un bicchiere di vino forse bene, però 5 bicchieri forse di spaventarsi, e la scienza anche aiuta i genitori proprio di, diciamo, guidare un po' di più un bambino che vuole far bene nella scuola, vuole qualcosa, allora anche questo con discussione può aiutare. E questa è la cosa che abbiamo fatto insieme in qualche discorso per la piazza, di aiutare i bambini in qualche maniera dell'informazione del comitato.
Io ho pregato proprio Frilich, perché fa parte dell'AME e si è occupato di questa cosa insieme a Fargione e a me. E allora mi sembrava importante e interessante introdurre un argomento che esce un pochino dalla mia, diciamo, psicologia, e in fondo coglie anche, non so, una componente. Lui è medico, internista, eccetera, poi appassionato di questo, come d'altra parte è estremamente importante, mi sembra, quello che diceva Adriana Segre, della mancanza di integrazione fra esterno e bisogni delle persone, per cui, ma anche familiari, per cui effettivamente questa solitudine io la tocco molto spesso, perché la vedo negli adulti che sono soli. Molte persone, lei vede i bambini di questi adulti, però io conosco i genitori, no? dei bambini che lei vede, non i suoi, ma insomma, voglio dire, il mondo è quello. Ecco, dopo alcuni esempi, non dico che abbiamo un'esperienza per cui possiamo, diciamo, riportarla in una rivista medica dicendo l'esperienza è questa, però quando la senti ripetere tante volte vuol dire che quasi quasi è una realtà nella quale tu, alla quale convivi. Per cui mi sembra veramente importante questa serata, perché c'è tutto l'elemento che ha portato Rav Colombo di una lettura che è ancora modernissima, attualissima oggi, perché ci permette di discutere. E siete bravissimi voi, perché siete in grado di farlo. Ora, questo mi sembra che sia qualcosa che comincia a diventare la possibilità, quella che io dicevo all'inizio, comunicazione, che è poi quella che bisogna avere in famiglia, invece di aprire la televisione e guardarsi il DVD. Questo per esempio è una cosa che avviene. Ho un ragazzino che va da una parte, il figlio, ognuno di noi isolato già in famiglia, c'è il rumore comune. Quindi mi sembra che effettivamente alcuni elementi emergano già dal fatto che stiamo discutendo, e che quindi quello che coglievo come nuovo rispetto al fatto che io frequento Kesher da parecchio tempo, ci sia più di dibattito, no? del solito. Ecco, quindi mi sembrava importante.
Io volevo, se mi permettete, molto velocemente leggere la seconda storia. Allora, seconda storia, invece, mentre nel primo caso il padre era un beore, forse un peccatore, visto in contrasto con il figlio pio e studioso, qui abbiamo invece nella seconda storia esattamente il contrario, dove il figlio è un peccatore e il padre invece è una persona estremamente religiosa. Dice il testo, il Midrash: avvenne che il figlio di Rabbi Hanania ben Teradion, uno dei più grandi maestri di Israele, si unì a un gruppo di briganti. Che non si ave, il fatto che avere un padre tzaddik non è una
garanzia,
è una garanzia.
Tante volte i figli,
adesso non volevo, ma tante volte i figli sono disgraziati, però non è una garanzia, diciamo. Si unì a un gruppo di briganti e rivelò i loro segreti. Essi lo uccisero e riempirono la sua bocca di polvere e sassi. Dopo 3 giorni lo portarono alla sepoltura. Il pubblico voleva fare la sua elegia per onore del padre, non per il figlio, non si meritava niente il figlio, ma il padre è un grande personaggio, vuol fare un bel discorso davanti. Ma questi non diede il suo permesso. Il padre dice: no, parlo io davanti a mio figlio morto. Disse loro: lasciate che sia io a parlare di mio figlio. Aprì e disse: il padre non dice niente, getta solamente un versetto. Non ho ascoltato la voce dei miei maestri, non ho prestato orecchio a chi mi istruiva, per poco non mi sono trovato nel colmo dei mali, in mezzo alla folla e all'assemblea. Quindi vuol dire che se tu, il padre che cosa dice del figlio? Sei morto, eri un peccatore, punto. Ma qui abbiamo una famiglia che non è divisa, infatti arriva anche mamma. La madre disse: anch'io parlo del bambino. E dice anche lei il suo versetto: un figlio stolto è un tormento per il padre e un'amarezza per colei che lo ha partorito. Tutto questo davanti al figlio morto. La sorella dice: lasciatemi da parte. E dice la sorella: è piacevole all'uomo il pane procurato con frode, ma poi la sua bocca sarà piena di granelli di sabbia. T'hanno riempito la bocca di sabbia perché hai rubato. Quindi questa è una famiglia invece molto unita. È vero. Che tipo di famiglia vi...
Dov'è la famiglia?
Adesso qui, e qui allora, che tipo di rapporto qui voi vedete invece tra la famiglia e questo figlio? Cioè, è un giusto comportamento ricordare davanti a tutti, cioè il padre dice no. Il padre capisce che la gente vuole fare un bel discorso, ma in realtà il discorso non è diretto al figlio, perché tutti sanno che il figlio era un brigante. Il padre non è un bugiardo. Il padre dice: fermi tutti, parlo io. Però i versetti, sono tutti i versetti che vengono citati, sono versetti che parlano male del figlio. Che tipo di impressione vi dà questa storia?
Pessima.
Dov'è la qui? C'è qualcuno che è colpevole?
Che sia che su di lui, che
di solito non si parla male di un morto,
la voce dei
non si deve parlare male di un morto.
È pessima l'impressione.
Non si deve parlare male del morto.
No, troppo rigido.
Come?
Troppo rigido.
Beh, però il padre è un insegnante. Il padre ha anche un dovere nei confronti. Tra se il padre, che è visto come uno dei maestri di Israele, avesse detto davanti al figlio: sì, sei morto, ci sei comportato male, ma sotto sotto dentro di te l'anima era pura, quello che avrebbe fatto ogni rabbino di buona comunità. Sotto sotto la tua anima era pura e legata alla sedia della divinità, via dicendo. Che insegnamento avrebbe dato a tutto il pubblico che è lì? Che tanto si può anche peccare nella vita, certo, ma tanto poi alla fine sotto sotto tu dentro qua c'è il cuore buono. E sarebbe stato un pessimo insegnamento. Domanda: si può usare...
Si può anche astenere, però.
Come?
Si può ci, si può astenere, ci si può astenere, tenersi proprio dolore, no, con dignità, no, senza per forza.
Io volevo chiedere una cosa: in questa storia chi è che vi dà più fastidio?
Il padre.
A voi il padre?
No,
no. I papà dicono il padre, le mamme. C'è la sorella qui.
La madre,
la madre.
Nel senso che la madre è
la madre dice un figlio stolto è un punto per il padre.
Ma io questa frase tra l'altro della madre non la capisco.
Sono tutti i versetti tratti dai Proverbi. Quindi sono tutti.
Cioè, non ho capito perché è un tormento per il padre, sì. Solo una amarezza per la madre.
Se non volevo entrare in particolare.
Secondo me c'è un po' di unione tra i due Midrash. Nel senso che in ambedue, nel primo c'è un figlio che preferirebbe avere un padre morto che non gli faccia fare brutta figura, nell'altra parte c'è un padre che ha finalmente un figlio morto che così non gli fa fare più bella figura che brutta figura, e in ogni caso la fa lui potendone parlare anche male, o quantomeno non parlandone bene, essendo onesto. Ma siccome c'è anche il fatto che noi verremo giudicati secondo l'atteggiamento che abbiamo avuto nel giudicare gli altri, e quindi non è molto conveniente un atteggiamento da maestro a tutti i costi per dimostrare di essere un grand'uomo, e in più c'è anche il problema che per la gente un atteggiamento del genere non dimostra assolutamente niente, dimostra solamente che questo è una persona senza cuore.
A me sembra che si giochi su due piani, uno come siamo, uno come vorrebbero che gli altri ci vedessero. Mi sembra che si giochi su questo modo qui. Non c'è un comportamento sincero da nessuna parte, c'è soltanto questo slegare, ammesso che si possa usare questa parola, tra quello che si è e nella società in cui si vive. C'è proprio questo distacco e questa finta di vedere la società in un certo modo e di adeguarsi a questo spettacolo. A me sembra di vedere questo.
Io lo trovo un atteggiamento molto cerebrale, molto così, così inusuale, così non adatto alla situazione. Come fa un padre, una madre, una sorella a parlare così neanche di un estraneo che è morto, si parla in questo modo?
In un certo senso fanno autocritica, perché dicono ma
lo dice a nome del figlio,
è il padre che parla in prima persona, c'è un po' di autocritica, manca un po' di umiltà, manca un po' di misericordia.
Scusate, c'era il dottor Mortara che ha alzato la mano.
La precisazione, vi spiego perché questo versetto è chiaramente a nome del figlio, perché è tratto, vi spiego perché è tratto dal capitolo numero 5 dei Proverbi, che parla tutto, praticamente tutti, metà dell'Israele parla del figlio. Quindi questo versetto chiaramente è riferito al figlio, quindi è il padre che sta parlando del figlio che non ha ascoltato i maestri e quindi è diventato un peccato. Però giustamente voi dite, ma ti sembra il momento davanti al figlio morto, tu dici che eri un peccatore e quello che ti è successo ti sta bene.
No, io avevo interpretato in maniera diversa, cioè che era che il padre si autoaccusava.
Il padre accusa il figlio. Il padre accusa sicuramente il figlio. Allora io ti spiego quello che io credo che sia. Io credo che ci sia adesso io però non vorrei banalizzare al massimo questo Midrash, però io vorrei dire la mia chiave di lettura laica del Midrash, nel senso che non ho problemi a dirlo, io credo che ci sono delle volte in cui si debba, in questo Midrash ci viene in qualche modo ad insegnare, io credo, che si deve stare anche molto attenti. Stiamo registrando perché.
No, dica liberamente! Anzi, è importante quello che sta facendo.
Stare anche molto, ma molto attenti al modo in cui si trasmette all'interno di una famiglia una tradizione ebraica. Perché il figlio lascia il padre e va dai briganti? C'è qualcosa che non va. Il padre, vedremo dalla storia successiva, è un grande tzaddik, è indubbiamente uno dei più grandi tzaddikim di Israele. È un padre che vive in epoca romana, è un padre che vive durante una persecuzione.
e lui nel corso della persecuzione non si ribella. È una persona che vive di una grande fede e che farà una bruttissima fine. Date un'occhiata alla fine che fa il padre di questo ragazzo. Sta parlando dei Romani. Lui andava sempre in giro con un piccolo Sefer Torah sotto i vestiti. Lo catturarono, l'avvolsero nel Sefer Torah, lo circondarono con dei rami e accesero il fuoco, mettendogli sul petto spugne di lana imbevute d'acqua per prolungarne l'agonia. Sta parlando del padre, Rabbi Hanania.
È sempre quello.
Gli disse allora sua figlia, guardate che improvvisamente entra in gioco la figlia. Vi ricordate la figlia che era quella che protestava per il fratello? Guardate adesso la figlia come cambia atteggiamento. Prima criticava il fratello, guardate la figlia. Padre, è questa la ricompensa a cui devo assistere? Cioè, improvvisamente la figlia non è più così zadeca. Improvvisamente di fronte a un padre che non è pagato, che per il suo essere giusto, ma che fa una fine tremenda, improvvisamente la figlia comincia, di fronte al padre che sta morendo in questo modo, la figlia comincia a porsi delle domande sulla fede. Questa è la ricompensa a cui devo assistere, cioè tu è tutta la vita tu sei stato uno tzaddik, così deve morire uno tzaddik. Ecco che improvvisamente la figlia comincia ad avere dei problemi. Dai problemi che ha avuto la figlia, noi possiamo capire quali erano i problemi che ha avuto il figlio. Un figlio che preferisce la ribellione e la violenza piuttosto che assistere, cioè che vivere una vita basata solo sulla fede e la sopportazione. E questo forse è il problema, io credo, che, con il quale noi ci dobbiamo oggi confrontare con il modo di trasmettere anche tradizione all'interno della famiglia nei confronti dei figli. Cioè noi dobbiamo fare anche molta attenzione e capire che i nostri figli vivono all'interno della famiglia ebraica, del mondo ebraico, a volte un modo noi sbagliamo a volte nel trasmettere in chi vuole trasmettere un valore ebraico. A volte chi vuole trasmettere un valore ebraico non si rende conto che il figlio può vivere un momento di ribellione, e nel momento in cui tuo figlio sta vivendo un momento di ribellione devi fare molta attenzione e non dire io sono così e quindi lo devi essere pure tu. Questo è il più grave errore che può commettere un genitore nel trasmettere la cultura ebraica. Rabbi Moshe Feinstein, che viveva in America e che ha assistito al decadimento dell'ebraismo americano, lui diceva, nella mia generazione, quando arrivavano dalla Russia, erano tutti molto legati alla tradizione ebraica, i figli lentamente si perdevano. E dice Rabbi Moshe Feinstein, uno dei grossi errori che hanno commesso i genitori in America nel trasmettere l'educazione ebraica è quello di dire ai loro figli: io in Russia ne ho sopportato di tutti i colori, ma sono rimasto fedele all'ebraismo, e adesso tu che devi essere anche tu, mentre non ti rendi conto che ci sono, nel cambio della generazione, ci può essere una ribellione interna, ci può essere una difficoltà nel riconoscere la propria identità ebraica uguale a quella dei genitori, e un padre si deve rendere conto che se continua nel suo modo educativo e dire così si deve fare, così deve essere, senza rendersi conto del momento di ribellione, del cambio della generazione, poi alla fine il risultato può essere la fuga, la scappata, andare a cercare un'altra vita che sia completamente in contrasto con quella dei genitori. Io credo che questo Midrash e la figlia che improvvisamente vive la ribellione che ha vissuto il fratello, adesso improvvisamente non ci sto più, ma andava bene finché le cose, però adesso non ci sto più. Il padre è un grande tzaddik, lui muore e addirittura è talmente tzaddik che riesce a convincere anche il centurione romano addirittura a buttarsi nel fuoco con lui. Ma non siamo tutti quanti uguali. A volte i figli dentro casa, bisogna capire che i figli stanno vivendo un momento di ribellione, e il fatto di dire così deve essere, così la tradizione ebraica, così si deve fare, e ve lo dico da persona che la tradizione ebraica, vi assicuro che la vivo abbastanza, è la mia tradizione, però vi
bisogna anche capire che nel momento della ribellione bisogna riuscire a scendere al livello del figlio che sta vivendo un problema, o al livello dell'alunno che sta vivendo un problema. Se tu non riesci a farlo, poi alla fine ne paghi le conseguenze. E qui io credo che questa storia...
Che allora fa il ruolo di genitore del padre e amico che non va bene.
Se ne avesse, se lo sapessi sarei un ottimo padre. Se lo sapessi sarei un ottimo padre, però il problema è che a volte il dire così si deve fare, perché così faceva mio nonno, perché così ho fatto io, così bisogna fare molta attenzione, perché non siamo tutti quanti uguali. È vero che c'è uno, è capire in che modo interagire anche dal punto di vista tradizionale.
Però questo si ascolta quello che stiamo detto fino adesso, che bisogna avere un muro davanti nel periodo dell'adolescenza e dire di valore prendere.
Questo può essere però qui parliamo di un'occasione diversa, qui parliamo di sentire.
Posso dire una cosa?
Sì. No, abbiamo parlato non di muro, io ho parlato di limitazione, qualcun altro ha usato il termine muro,
Sì, 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 sì. Quando ero piccolino, cioè avevo 6 anni, mio padre e mia madre fumavano. Quando uscivano, io stavo in casa, avevo 6 anni io e 4 mio fratello, prendevamo limonzigoni delle sigarette e di nascosto sotto il letto ce le fumavamo. Un giorno sono tornati prima e mio padre ha fatto la seguente cosa: mi ha mandato a comprare un sigaro, l'ha diviso in due, ce l'ha fatto fumare metà a me e metà a mio fratello, e da quel giorno abbiamo smesso di fumare. E anche i genitori, dopo poco, anche loro che fumavano, hanno smesso di fumare.
Ha rischiato.
La storia.
Ha rischiato.
Io voglio parlare, il sentimento non è fatto di parole, è fatto di esempio. Molto importante l'esempio, se i genitori litigano tra di loro è inutile che... Se i genitori
fumano, non è inutile che fumano. Io vedo la